E buonasera, buonasera a tutti e tutte, la fascia sinistra.
Buonasera.
Quinta stagione buonasera. Di questa, quinta puntata di questa quarta stagione. Iniziamo benissimo ad intrecciare i cannelli, come si dice. Sempre qui dallo studio dell'Autoradio, Manu, Daniele e Federico per
buonasera.
Questo format a cui ormai siete abituati e abituate. Quest'anno commentiamo le partite in diretta, come ormai sapete benissimo.
È così, dopo aver commentato gli europei, dopo la prima partita di Champions League femminile, dopo la prima partita di Champions League maschile, dopo la prima partita valida per le qualificazioni europee femminili di calcio femminile,
abbiamo visto di tutto.
In mezzo ce n'era un'altra di Champions femminile, se non sbaglio.
In mezzo un'altra di Champions femminile. Oggi tocca la Serie A. Oggi tocca la Serie A in versione pre-natalizia e quindi...
Big match.
Milan-Napoli.
Sì, anche un po' troppo big match da seguire. Noi in genere seguiamo cose un po' più...
Che non sono big.
Storte, sì, che non sono big.
Però, onestamente, Milan-Napoli rappresenta qualcosa che va anche al di là della partita di calcio. Beh, questa è una cosa classica che si dice per giustificare le scelte.
Bravo, sì, l'hai detta ora e ce la leviamo.
Proviamo un altro.
Però i duelli, quelli degli anni Ottanta, queste cose. Poi, leviamoci anche questa cosa di mezzo.
Esatto, e buttiamoci dentro il duello musicale, dai, come la vedi?
Duello musicale, sì, vabbè, perché ripetiamo che abbiamo iniziato con gli europei a seguire le partite in diretta, c'erano brani riferiti ai paesi, agli stati che si incontravano sul campo, adesso che seguiamo principalmente i club andiamo di città. Stavolta
bello.
Quindi Milano e Napoli e... Vabbè, a Napoli non c'è così tanta musica, diciamo.
No, a Napoli la musica non sanno cos'è.
È stato difficile trovare qualche brano. E...
Sì, molto più semplice di trovare brani di Bergamo in questa puntata.
Paradossalmente è più semplice trovarne quando ce ne sono così pochi.
E almeno dici... non hai dubbi esatto. Al riguardo. E va bene, ma soprattutto a proposito di brani e di esatto. Musica, visto che questa sera facciamo, finalmente, commentiamo una partita... di Serie A maschile, avremo...
Per la gioia di Mantocchi ci possiamo ascoltare.
Avevo proprio detto, non mi ricordo quale puntata, speriamo che non commenteremo mai la Serie A per non ascoltarci l'inno di merda di Giovanni Allevi, invece questa
è successo.
Capiterà, emo è tradizione sentirci gli inni delle competizioni e quindi ci
l'hai tirata fuori questa tu
cosa.
Questa moda.
Sì.
Vogliamo...
Mi cospargo il capo di cenere.
Bravissimo. Anche il commento tecnico di Mantocchi, dopo sull'inno, intanto ci andiamo a sentire Giovanni Allevi, questo mini shot.
Oh generosa.
C'è una versione da 30 secondi per fortuna.
Wow. Che bello.
Chiedo scusa a tutte e tutti per questa, per questo momento. No, è un inno che, insomma, diciamo che per essere eufemistici non ha sortito l'effetto che si credesse, che è stato commissionato da Giovanni Allevi, come se poi fosse un compositore valido. Personalmente per me non lo è. È un personaggio, quello sì, un po'
salutiamo Giovanni.
Particolare. Però è stato commissionato dall'allora presidente della Lega Serie A, Beretta, e annunciato in pompa magna, questo diventerà proprio... Volevano fare un po' l'effetto di quello della Champions che abbiamo ascoltato in passato, però sicuramente non è stato così. E tra l'altro il testo, adesso faccio anche un assist per un argomento che affronteremo successivamente durante la puntata... C'è un testo tipo un po' in latino, un po' in inglese, che esalta i valori dello sport. Sembra scritto da Lotito, di cui dopo parleremo per affrontare una delle questioni di attualità, che è la situazione della Salernitana.
Scusa la domanda, ma quanti anni che ormai è il testo ufficiale della Serie A?
Mi sembra 2010, vado a memoria, però adesso
tanto,
controllo.
Credo,
Sì, è un bel po'. Ormai ci siamo anche abbastanza abituati a questo rituale inutile d'inizio di ogni partita, poi anche di Coppa Italia e di, insomma, tutte le competizioni nazionali. Adesso
della Lega Calcio,
chiedo a Google però secondo me
va bene, mentre tu spippetti,
no, 2015 più recente, sì.
Quindi c'era Tavecchio, c'era,
no, la Lega Serie A c'era Tavecchio, era
la Lega sì Tavecchio, giustamente. Allora andiamo con le formazioni.
Direi proprio di sì.
Vai, Daniele, oggi vado io.
Gioca in casa del Milan questa sera.
Esatto.
Divisa, immaginiamo, di casa rossonera.
Immaginiamo di sì. Il Napoli quest'anno ne ha cambiate 6.000, quindi potrebbe averci una
colore qualsiasi.
Comunque il Milan scende in campo con quello che sembra essere un 4-2-3-1, con Maignan in porta. Florenzi, Tomori, Romagnoli, Balloture in difesa, Tonali e Kessi a centrocampo, dietro l'unica punta Zlatan Ibrahimovic, aggiranno Junior Messias, Brahim Diaz e Krunic. Speculare a quanto sembra lo schema del Napoli, con Ospina, Malqui, Rachmani, Juan Jesus, molto rimaneggiato il Napoli, Di Lorenzo, Anguissa, Dem, e poi Lozano, Gelischi, Elmas, dietro all'unica punta che è stranamente Petagna e non Mertens.
Intanto ti chiedo subito una cosa, ma quindi Manolas...
Manolas è andato.
È andato,
è scappato. È già fisicamente in Grecia a
svernare.
A firmare autografi.
Hanno fatto rescissione consensuale e io pensavo si trasferisse a gennaio, invece ho visto adesso già le foto con Manolas insieme ai tifosi dell'Olympiacos. Lui aveva detto... prima o poi ci tornerò perché la squadra che tifo, eccetera eccetera, però magari lui penso, mi sembra abbia 30, massimo 31 anni,
qualche altro anno
ad altri livelli, si pensava li potesse fare, invece tra l'altro in questo Napoli che appunto
ha perso la
coppia di centrali, diciamo che è un po' così
saltata.
Rachmani era diventato titolare.
Era diventato titolare
fondamentalmente,
sì, senza Koulibaly, magari un Manolas.
Sì, Manolas comunque.
Allora, vediamo le immagini di San Siro tutto al buio con le luci dei telefonini. Ricordiamo per chi ci ascolta che
c'era scritto anche Happy Birthday.
Qualcuno ha fatto il compleanno sicuramente.
È il Milan che non si
certo.
Milan a dicembre compie gli anni.
Anche Tomori, poi ne parliamo. È vero, fa...
Era sicuramente per Tomori, quindi...
Dicevo, per chi ci ascolta abbiamo qualche secondo di ritardo, ma se ascoltate l'autoradio sicuramente non avrete di questi problemi. Per chi volesse invece seguire in parallelo la partita
su DAZN, solo quello, purtroppo.
Io direi...
Oppure illegalmente,
sì,
se volete.
Sì, noi non abbiamo detto nulla.
No.
Io direi, dato che le luci si sono spente a San Siro...
No, mamma mia, applauso.
Ce la togliamo.
Vai, applauso.
Neanche Linus avrebbe permesso tanto.
Hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche tra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, ha tanto freddo, schifo e non ne posso più.
E sulle note di Roberto Vecchioni,
tra l'altro notoriamente interista, quindi ci scusiamo se...
come augurio diciamo alla partita.
Lo sapevo che la Serie A non si doveva fare perché diventa subito bar, però cercheremo di farla diventare il meno
tanto
bar.
È partita, sì. è partita la partita.
È partita la partita.
È partita la partita.
Palla al centro, possesso Napoli.
Infatti il Milan intanto non gioca la maglia rossonera, esatto, mentre il Napoli incredibilmente ha una maglia azzurra con pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri.
Cioè quella tradizionale.
Quella tradizionale.
Il Milan invece ha quella lì.
E non c'ha neanche la faccia di Maradona davanti.
Quella che fa la Puma quest'anno, molto didascaliche, col nome proprio del club, che sembrano maglie da allenamento.
Si sono divertiti a smentirci subito in questa,
che pazzerelli,
in questa partita, sì, esatto. Sì.
Diciamo anche il nome dell'arbitro, l'arbitro è Massa e gli altri 5 assistenti al VAR, eccetera, eccetera, ci sono sfuggiti, però vabbè, vedremo se il VAR sarà protagonista o meno. Intanto calcio d'angolo per il Napoli, che quindi è partito all'attacco e vediamo.
Si trova subito al limite dell'area di rigore del Milan.
Vediamo come partirà. Allora, diciamo che le due squadre non stanno attraversando un gran periodo
di forma.
Ricordiamo che fino a poco tempo fa Milan e Napoli erano praticamente in testa appaiate e l'Inter era ad inseguire, distanziata anche di 7 punti, era a un certo punto distanziata. Però in poche settimane
tutto ribaltato,
l'Inter ha infilato una serie di vittorie consecutive senza neanche prendere gol. In mezzo a tutta questa serie di vittorie consecutive c'è solo il pareggio del derby col Milan, ma in compenso il Milan ha perso a Firenze, ha perso in casa col Sassuolo e ha pareggiato la settimana scorsa ad Udine, ad esempio, agguantando il pareggio solo
in recupero.
Il Napoli da parte sua ha perso in casa contro l'Atalanta, ha perso in casa contro l'Empoli.
Il Napoli ha perso anche un sacco di gente, un sacco di giocatori,
ha perso
veramente
un sacco di giocatori,
rimaneggiata come squadra.
E ha perso anche l'altro big match giocato già a San Siro contro l'Inter 3-2, poi è stata la partita in cui gli si è infortunato Osimhen. Bel taglio lungo.
Sì, Osimhen, che ricordiamo ha la faccia devastata.
Perso in casa con l'Atalanta.
Perso in casa con l'Atalanta e per
l'Atalanta, sì, sì. Sì, Osimhen, multiple fratture, pare che però
esatto,
i tempi di recupero siano più brevi dei 3 mesi inizialmente annunciati, tanto che la Nigeria vorrebbe convocarlo per la Coppa d'Africa, ma anche del rischio che la Coppa d'Africa non si giochi.
Sì, magari
possiamo
accennarlo anche perché la Coppa d'Africa dovrebbe cominciare il 6 gennaio, quindi
dopodomani, sì, praticamente,
esatto, siccome poi la Coppa d'Africa è un nostro feticcio da anni e anni, parliamo di me e Daniele di Calcio Romantico, insomma Emanuele è un po' meno coinvolto nella Coppa d'Africa, però noi l'abbiamo seguita sul sito Calcio Romantico nel 2013, nel 2015, nel 2017 in modo anche assiduo.
Abbiamo partecipato a delle guide collettive con altri blogger, sì, la seguiamo da sempre.
Nel 2019 l'abbiamo seguita meno perché il 2019 è stato un anno densissimo di avvenimenti e la Coppa d'Africa era stata per la prima volta spostata
in estate.
Quest'anno in realtà è stata rispostata, cioè riprogrammata, doveva essere fatta nel 2021 d'estate, in pratica, causa Covid chiaramente, è stata riprogrammata ed è ritornata nel suo...
Ah, la volevano fare di nuovo d'estate nonostante, sì, i problemi, certo, a parte le temperature assurde.
Ormai gli stadi stavano
l'edizione
fatti.
Estiva del 2019 era coincisa con, almeno per metà, con il Ramadan, quindi c'era... tantissimi, sì, problemi per i calciatori musulmani, e nonostante ciò l'hanno voluto, vabbè,
sì, okay. Sì, poi tra l'altro anche perché il format della Coppa d'Africa è aumentato.
Napoli in vantaggio con, mi sembra, Elmas,
sì
possiamo mettere un coro
assist...
Napoli
no Napoli. Quello lo facciamo dopo,
i ragazzi della curva B
che avremo a disposizione. Calcio d'angolo di Zielinski e Elmas di testa gira subito in rete dopo solo 4 minuti.
Elmas che in compenso è in uno stato di forma eccellente.
Sì, sì, anche Zielinski che...
Magnan...
Non è presa benissimo.
Sì, diciamo che le marcature non sembravano proprio perfette no. da parte della difesa del Milan. Poi Magnan non so se poteva fare meglio, ma...
Primo palo
è...
abbandonato da Tonali e Ibrahimovic. Sì.
Ibra immobile o completo?
Tonali,
molto di più Tonali.
Sì, molto probabilmente è stato Tonali a perderselo. Vabbè,
bene.
Napoli
diciamo, quindi la chiediamo in breve: la Coppa d'Africa doveva essere giocata nel 2021, è stata spostata al 2022. E il fatto è che nel frattempo il format è cambiato, cioè adesso la Coppa d'Africa ha una fase finale non più a 16 squadre ma a 24 squadre.
È un po' come sta avvenendo in tutte le competizioni
quindi per questo l'avevano spostata in estate per avere più tempo a disposizione, tra virgolette.
Certo, perché poi ovviamente i calciatori durante l'inverno sono impegnati con le proprie squadre di club, che non sono affatto contente, soprattutto ultimamente, poi che i calciatori africani sono diventati fondamentali per grandi club europei. A parte il Napoli, che ha un blocco africano impressionante, che sono praticamente i giocatori forse più
Osimhen, Koulibaly,
quelli che erano più in forma prima dei vari infortuni, e poi pensiamo anche solo a Mané e Salah del Liverpool, insomma,
sì, e anche Matip, che alla fine sta diventando anche lui titolarissimo.
Esatto, sì. Cioè.
E quindi chiaramente c'è in gioco il solito braccio di ferro. Io ti mando, io non ti mando questo, ti mando quest'altro, con le varie federazioni delle nazionali qualificate. E però su tutta questa dinamica si è inserito negli ultimi giorni la questione Covid.
Sì, cioè c'è stata un'indiscrezione da parte di una radio francese.
L'autoradio
che paventava l'ipotesi che la Coppa d'Africa non si potesse svolgere a causa dell'aumento stratosferico dei contagi, e la CAF, la Federazione Africana, ha smentito subito, ha detto stiamo lavorando per poi l'edizione in Camerun, mi sembra, sì. Però non si sa molto bene, anche perché, appunto, tornando al discorso di prima, i club europei, anche per la questione Covid, e quindi spesso si trovano rimaneggiate anche a causa Covid, non sono contente di mandare giocatori ovviamente un mese via. Quindi si capirà penso a brevissimo,
sì, perché
se, appunto,
dovrebbe essere tra 10 giorni che inizia. Intanto il Napoli sta legittimando questo inizio a sprombattuto.
Sì,
e il 7 successo.
Minuti sempre nella metà campo del Milan.
Sta attaccando spesso sulla fascia destra, dove bell'inizio per Marquit. E...
ma qui comunque sta giocando molto bene, anche che ho visto contro l'Atalanta che ha perso, però lui ha fatto una partita
bella, palla di Zielinski,
attenzione
Anguissa,
altra occasione per il Napoli, occasione che sta con
proteste
di Anguissa che voleva il calcio d'angolo, altra bella palla dentro di Zielinski,
e Anguissa un rientro fondamentale per il Napoli di Spalletti. Intanto ovviamente Dazon come proverbialmente è saltato per un attimo, ma...
tornato tutto
per mettersi in pari con i 20 secondi della parata,
certo, sicuramente per questo, sì.
E va bene, vogliamo sentirci un brano partiamo dalla quota Napoli, visto che
a questo punto ce lo siamo chiamati.
Una quota Milano l'abbiamo,
sì.
Una curva B.
Quel ragazzo della curva B.
Potevamo esimerci.
Stavamo pensando
un po' di parte.
Esatto, no, invece di mettere una canzone che avesse a che fare con Maradona, abbiamo ripescato più o meno da quel famoso periodo anni 80 in cui il Napoli ha vinto i suoi due unici scudetti, la
sigla. Nino D'Angelo ha fatto un botto di film.
Esatto. La sigla appunto del film Quel ragazzo della curva B, Il ragazzo della curva B con Nino D'Angelo. E quindi abbiamo scelto questo invece di Nuggenza e una maglietta, e diteci se abbiamo fatto bene o male.
Grande qualità audio, grande qualità anche audio. Sì,
intanto mentre cantava il coro la canzone Napoli Napoli Napoli, il Milan si è affacciato per la prima volta nella metà campo avversaria, e portandosi
giusto affacciato.
Adesso il Napoli sta tornando, c'è un Krunic molto in sofferenza con su Malquit, anche se Massa pare aver dimenticato il fischietto negli spogliatoi.
Bella questa.
Piace questa. E va bene, allora facciamo un'altra
recap.
Torniamo un attimo sulla presentazione della partita. Noi quest'anno abbiamo deciso di utilizzare la grafichina, no? Scegliendo per ogni partita un giocatore
o giocatrice
rappresentativa, sì, della squadra,
oppure che ci piace a noi semplicemente.
C'è sempre qualche motivo comunque,
esatto. E questa volta le scelte sono cadute su Tomori e Koulibaly. Allora partiamo dal Milan, quindi Tomori.
Sì, innanzitutto vabbè, per Koulibaly premettiamo che ovviamente lo sapevamo che era infortunato e non poteva scendere in campo, però rimane comunque rappresentativo. ed è una motivazione molto più seria di quella di Tomori, che semplicemente abbiamo scelto in quanto eroe del piano Calergi, la sostituzione etnica che noi vorremmo portare avanti, una causa che sposiamo, finanziati da Soros. Lui è nato a Calgary da genitori nigeriani, quindi è di nazionalità canadese.
Esattamente 24 anni fa, quindi questa è una cosa.
Esattamente 24 anni fa, e quando non aveva nemmeno un anno la famiglia si è trasferita in Inghilterra, quindi è inglese e gioca anche nella nazionale inglese, quindi diciamo una doppia sostituzione etnica che è proprio...
Peccato che
eroe del piano Calergi.
A me dispiace un po' che non possa stare nella nazionalità nazionale canadese insieme a Davis.
Sì, sì. No, poi c'è anche un altro canadese che ultimamente sì. sta facendo faville, in questo momento non mi ricordo come si chiama, però sempre ovviamente sostitutore etnico. Davis invece è di origine liberiana. Era un
comunque diciamo la curiosità più bella di Tomori è il nome, il doppio nome di battesimo, Oluwafikayomi.
Non mi sono lanciato.
Grazie Federico. Per lo spelling, ascoltate il podcast rallentato a meno 2. E, sempre per chiudere Tomori, oltre ad essere un giocatore che ci piace a noi, è anche uno dei giocatori che sta portando diciamo un maggior approccio a questo Milan e sta facendo molto bene in questo avvio di campionato.
Sì, molto affidabile, a maggior ragione adesso con il grave infortunio di Kier, che salutiamo, persona splendida,
esatto,
e che però si che è avrebbe crociato a quanto pare, quindi stagione
Kier avrebbe
finita.
Avuto chiaramente la copertina in caso di
sì assolutamente per quello gesto... per quanto è successo con Eriksen,
ma anche per altre questioni, parliamo là del fatto che lui aveva difeso Donnarumma e i tifosi gli avevano scritto che non doveva parlare con Donnarumma quasi.
Eriksen che salutiamo dato che salutiamo, abbandona la Serie A.
È perché non può giocare in Serie A con un bypass, no?
Esatto.
Quindi andrà non si sa dove.
Bene.
Va bene. E quindi l'altro invece Koulibaly.
La cosa più seria ovviamente è Koulibaly.
Chiaramente non
perché...
potevamo non scegliere Koulibaly per il Napoli perché 3 anni fa, era il 26 dicembre 2018, ricordiamo tutti quella famosa... scena in Inter Napoli, in pratica l'Inter vinse 1-0 segnando un gol nei minuti di recupero, ma per lunghi tratti il Koulibaly in particolare aveva chiesto
la sospensione della partita
all'arbitro Mazzoleni, la sospensione della partita perché c'erano dei cori ben visibili tra virgolette, cioè nel senso erano facilmente evidenti. Udibili, erano evidenti i cori che avevano a che fare con la cosiddetta discriminazione territoriale, quindi avevano a che fare con Napoli, tifosi napoletani in genere,
cosa che succede praticamente sempre ogni volta che il Napoli va in trasferta ovunque.
Cori anche chiaramente erano stati anche mischiati da cori razzisti e in particolare c'era stato il solito rimpallo di responsabilità. L'arbitro ha detto: non sono io a poter non potevo essere io a sospendere la partita perché ci doveva essere, come dire, l'autorità
preposta
a sospendere la partita, è un'autorità non sportiva, ma un'autorità
che sarebbe un delegato di cosa?
Di cosa che non si capisce.
Non l'ho ben capita.
E infatti è rimasto, è tutto ancora talmente vago che fondamentalmente le partite ancora non vengono
sospese.
Non vengono ancora sospese.
Perché c'è questa zona grigia, cioè nel senso che nessuno si assume la responsabilità, no? A questo punto.
Praticamente se anche settimanalmente nei campi di periferia, nelle serie minori, può accadere che continua a accadere di squadre che si ritirano per solidarietà magari nei confronti di loro compagni che vengono bersagliati continuamente dai tifosi avversari, sì, sì, con cuori razzisti, squadre che si ritirano e che puntualmente subiscono la sconfitta a tavolino per il fatto che si sono ritirati.
Però almeno si ritirano, il problema è che lì non c'è questione diritti televisivi o altri 50-60 mila tifosi che stanno lì.
Testa di Ibrahimovic, Milan si sta un po' svegliando.
Lì ci sono ovviamente interessi molto minori, e quindi tanto che, a dimostrazione di questo, a memoria vado, però l'unica partita sospesa per razzismo, sì, fu un'amichevole del Milan, durante la quale Kevin Prince Boateng veniva, non mi ricordo contro chi, comunque veniva insultato.
Allora era un'amichevole contro pelle, il Pro Patria Busto Arsizio.
Madonna,
con questo
Federico
nome poi. Sì. E però quella fu sospesa e quindi uno pensava, ok, magari questa cosa potrà essere estesa anche alle partite ufficiali, cosa che però ovviamente...
Sì, in pratica è l'unica partita ufficialmente sospesa per questioni legate a comportamenti razzisti di qualcuno presente ai bordi del campo rimane Paris Saint-Germain Basaksehir dell'anno
vero,
scorso.
Vero, sì, sì,
con
sì,
il
sì,
caso mediatico, ovviamente.
Con il caso mediatico dell'assistente dell'arbitro, sì, rumeno che aveva
però
detto.
Là già dicemmo all'epoca che la fortuna fu avere l'audio pulito dove poter riascoltare, sì, 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 no? Altrimenti sarebbe passata inosservata comunque anche.
Sì, poi comunque si è fatto, diciamo, è stato dato un altro peso perché questa cosa veniva da
un ufficiale di gara.
Da quindi una persona che partecipa, cioè non a un
poi in pratica,
gruppo di tifosi.
Quell'arbitro, sì, rumeno non ha subito, Ovidiu Ategan, non ha subito assolutamente alcuna... cioè non ha subito sanzioni, la sua carriera continua a essere un arbitro internazionale di bello, è stato in Champions League, cioè lo si vede sui campi più importanti UEFA lo stesso e niente.
Su Koulibaly, giusto...
No, sì, per finire, su quell'Inter-Napoli, esatto, c'era da dire che Koulibaly, dopo tutti questi dialoghi ripetuti con l'arbitro, fu anche espulso, perché chiaramente nel frattempo,
certo,
si era,
no,
anche un po',
sì, sì,
adirato, e fu anche espulso per un fallo a pochi minuti dal termine sullo 0-0, poi l'Inter
vinse
con 1-0, ed era... Per capire poi chiaramente quanto quella partita avesse tra il pubblico nerazzurro persone che normalmente, tipo persone quasi sicuramente di destra, ricordiamo che a margine di quella partita ci fu l'incidente.
Gli scontri per strada, no?
Ci fu la morte di un tifoso nerazzurro che fu investito da un'auto e poi si scoprì che in sostanza molte formazioni di estrema destra del tifo si erano dell'intera Lombardia si erano accordate per andare a fare per presenziare a quell'Inter-Napoli che era il giorno di Santo Stefano, la prima volta che in Italia si giocava il Boxing Day,
l'idea, no? Di Tavecchio,
l'idea di Tavecchio,
grande,
il Boxing Day,
sì.
E poi
sì, tra l'altro fu espulso, a proposito di espulsioni, mi sembra che Balotelli fu espulso perché reagì ai cori razzisti della curva del Verona calciando via il pallone con un gesto plateale,
e
fu espulso, sì, quando giocava nel Brescia.
Comunque, quindi... no, volevo chiudere il discorso di Koulibaly. Penso, se non ricordo male, che proprio a seguito di quell'episodio l'Inter poi fece partire una campagna che si chiama Boo,
Sì.
Fratelli del mondo, insomma una roba del genere, contro le discriminazioni, no, giusto,
vabbè, washing sempre, washing, che fanno, esatto, cioè dall'alto queste campagne, ne abbiamo parlato più volte, sono poco più che washing,
no,
quindi...
forse un po' la coda di paglia, capito?
Sì. Sì, sì, no, certo, vabbè, tipo ad esempio adesso sempre esprimendo solidarietà a i tifosi e le tifose della Lazio che non sono
tutti fasci.
Esatto. Comunque anche la Lazio, dopo ogni numeroso, cioè, episodio di razzismo all'interno degli stadi da parte dei tifosi, fa sempre partire campagne di questo tipo, però non è che poi questo qui cambia la curva, certo. Cioè, washing, cioè si fa perché va fatto, però il problema, come sempre diciamo, è molto più grande e molto più a monte. Queste campagne, sì, vanno bene, però poi nei fatti.
O ti faccio un altro intervento all'Albertino.
Scusami un attimo, volevo integrare un attimo quanto detto su Pro Patria Milan. Il Milan fu ad abbandonare il campo, e però poi due anni, il fatto è del 2013, due anni dopo, comunque sia, i sei che erano stati imputati di razzismo furono assolti perché venne giudicato non razzista il loro comportamento nei confronti.
Ma goliardi.
Sì, immagino, sì.
Il fatto non sussiste, eccetera, eccetera, solo per integrare il problema, e confermiamo che era un amichevole, quindi non sussisteva il problema dell'importanza meno dello 0-3 a tavolino.
Sì, eccetera. Sì, no, che fosse un amichevole me lo ricordo perfettamente. Sì, sì.
Va bene, allora, altro piccolo intervento musicale. Abbiamo parlato di washing, lo sappiamo, si fa solamente per i soldi.
Wow.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. Mondo, quando perdi l'orgoglio, ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. WLD, WLD, Habibi d'Arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. WLD, WLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, eri qua, ora dove sei papà. Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va.
Soldi, soldi, soldi.
Mahmood, ricordiamo, scelto in quota Milano, ma anche per il piano Calergi, quindi esatto. Questa combo perfetta.
Calergi Milano.
Finanziato da Soros anche per la vittoria del
e anche dal
festival
sottoscritto con 1,50€.
Per il festival di Sanremo, Milan-Napoli,
ma
minuto 26.
Quindi si possono rimettere canzoni già messe, quindi, perché ricordiamo che questa l'avevamo messa
era
in una puntata della prima stagione dell'Autoradio.
Sì, questa cosa l'avresti dovuta dire a microfoni spenti, per esempio, io non me lo ricordavo. Vabbè.
Però invitiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
No, 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 è che io posso rimettere canzoni che ho già messo, questo è il problema.
Ah, sì, sì, vabbè, vabbè, ma ribadisco che ne potevamo parlare in altra sede. Ok,
va bene, va bene, va bene. Musicali, se avete delle idee musicali sulle città, quindi Milano e Napoli, fateci sapere tramite i nostri canali, li sapete, l'autoradio, le chat, eccetera eccetera.
Vai,
la
allora
fascia sinistra Facebook anche.
Bravissimo.
Andiamo con un altro degli argomenti di attualità. Ne abbiamo molteplici.
Sì, sono successe tante cose da quando non ci sentiamo. Di cosa vogliamo parlare?
Ma io direi che si può parlare di Salernitana, visto che stiamo parlando di Serie A.
Esatto.
E che tu avevi già citato Lotito.
Sì, avevo fatto l'assist per la
questione. Perché parli anche di quella notizia riguardante la Lazio e la squadra che ha a che fare con la Lazio. Quella...
Oddio, non lo so, perché vabbè. No, allora, la questione Salernitana, per farla abbastanza breve, per chi non fosse avvezzo o avvezza alla vicenda, uno dei proprietari della Salernitana era Claudio Lotito, proprietario della Lazio. In Italia ovviamente non è consentito che due squadre possedute dallo stesso proprietario giochino nella stessa categoria. Il problema non si è posto finché la Salernitana disputava le serie minori, ma quest'anno è arrivata in Serie A. E quindi il problema a questo punto si è
anche
posto.
Anche perché Lotito ha acquistato la Salernitana quando la Salernitana era ancora
sì, esatto. Ha fatto questa scalata verso... Poi in questi anni diciamo che gli scambi tra Salernitana e Lazio sono stati molteplici. Mm-hmm. Spesso magari i giovani venivano fatti dati in prestito alla Salernitana o comunque fatti crescere lì, poi arrivano alla Lazio e vabbè. Però questo era consentito, è consentito. Al momento, dicevamo, della promozione della Salernitana in Serie A, ovviamente Lotito si è trovato costretto a vendere la squadra. Mi sembra, vado a memoria, che lui abbia provato a dire: ma io non sono l'unico proprietario, c'è anche mezza cugino. Roma, che è tipo il cognato o qualcosa del genere.
C'è anche mio cugino.
E va bene, è stato detto, no, è un conflitto di interesse, cioè è come se fosse tua e quindi no, devi venderla a qualcun altro. Un acquirente nei tempi utili non è stato trovato, per cui la squadra è stata affidata a una diciamo proprietà temporanea, un trust, che però diciamo che dovrebbe essere una persona esterna, questo proprietario temporaneo, neutrale quantomeno. Però invece è stata data a un ex vicecomandante della Guardia di Finanza, tale Ugo Marchetti, che però lo titolo ha proposto nel 2017 alla presidenza della Lega Serie A, quindi insomma tanto... anche lì. Vabbè, è stato fissato al... al 15 di dicembre.
Sì, era martedì scorso.
Sì, praticamente entro il 15 dicembre sarebbero state valutate eventuali offerte e la società sarebbe stata ceduta. Queste offerte di cui si parlava alla fine o non sono arrivate o non sono state concretizzate, per cui è saltata questa cosa. Quindi nello statuto costitutivo di questa società, diciamo di transizione, che dovrebbe traghettare la Salernitana tra la vecchia proprietà e quella nuova, c'è scritto che il 31 dicembre è il termine ultimo per
ricevere offerte?
Sì, praticamente sì. Dopo il 31 dicembre teoricamente questa società, questa proprietà temporanea si smantella. E quindi ora la situazione è...
Cosa succede?
Non si sa. Nel senso
allora,
che...
la Salernitana intanto...
Già siamo andati avanti con deroghe su deroghe su deroghe, perché questa situazione qui che si è creata è stata frutto di mettere i problemi sotto al tappeto.
Era chiarissimo.
Da parte di Lotito, da parte della Lega, delle varie leghe, da parte della FIGC, da parte di tutti quanti.
Cioè non doveva essere consentito alla Salernitana di iscriversi alla Serie A.
Con quella proprietà.
A meno che non fosse stata già ceduta prima. Però vabbè, questo poi Lotito lo sappiamo, non è
avrà
questa
detto
la
qualche frase in latino.
Esatto. Ha recitato l'inno della Serie A di Giovanni Allegri. E adesso cosa succede? Non si capisce molto bene, nel senso che probabilmente intanto c'è una riunione d'urgenza, sì, tipo martedì, dopodomani, da cui si capirà. Secondo me verrà fatta una deroga, una proroga, per tantissimi motivi. Anche perché se seguono pedissequamente queste norme che sono state scritte nello statuto di questa società temporanea, il 1 gennaio 2022 la Salernitana sparisce e la Serie A rimane senza una squadra, e dopo va riorganizzato tutto.
Sì, ciao, ti scala
i calendari con una squadra che riposa e le retrocessioni, e cioè c'è un sacco di cose da riorganizzare. Per cui secondo me, per questo e per tutta una serie di motivi che vanno, non cioè abbiamo un precedente.
Sì, esatto, un precedente anche molto recente. Esatto. Era il 2014-2015, quando il Parma, che stava in Serie A, ebbe una serie di travagliati cambi di società, per cui alla fine, a un certo punto, il nuovo presidente che aveva ufficialmente acquistato il Parma, che era un signor nessuno arrivato improvvisamente da chissà dove, si accorsero che in sostanza non
era,
aveva,
un prestanome
di un qualcosa che non si capiva di chi era neanche prestanome, aveva, cioè non aveva fondamentalmente, come dire, intestato a suo favore la sede. Mi pare che tipo la sede ufficiale della sua azienda era in una casettina nell'ex Jugoslavia, non mi ricordo, c'era una storia di questo tipo proprio strana. E in pratica bello. Il Parma, che aveva i giocatori senza stipendio da parecchio tempo, di fatto era fallito. Era tanto fallito che rinviarono due partite che il Parma doveva svolgere. A quel punto cosa successe?
Wow,
mamma mia,
Florenzi ha sfiorato un gol incredibile.
Eurogol.
Sì.
Non nuovo a gol incredibili. Di sinistro,
di
poi.
Sinistro, al volo. Esatto, al volo.
Incredibile.
Partita più equilibrata, comunque. Il Milan si sta affacciando un po' di più.
Sì, due pali sfiorati per il Milan.
E quindi in pratica, cosa successe? Sky, che all'epoca aveva i diritti della Serie A, e in pratica mandò una lettera alla Lega e disse: non ve ne uscite che
ora Parma, siamo senza una squadra,
che il Parma sparisce, che rimanete senza una squadra, che io non vi faccio avere i pagamenti per l'ultima tranche di campionato. Come si sa che i diritti TV sono in pratica costituiscono la maggior parte delle entrate di una società di calcio, se non altro quelle entrate che tu metti a valore per poter fare poi altre cose, no? E in pratica disse: adesso vi inventate che il Parma rimane in vita con la volontà da parte dei, in pratica consentì a chi voleva, ai giocatori che volevano andare via di poter andare via, a chi voleva rimanere di rimanere, giocare praticamente,
lo tenete in vita fino a giugno, non ci interessa come,
non
però
ci interessa come, non avete stipendio fondamentalmente. Esatto. I giocatori senza stipendio, e non ci interessa come, poi lo fate fallire, tant'è vero che il Parma rimase in vita ufficialmente fino a giugno, recuperò anche le due partite che non aveva giocato, tra l'altro vinse con la Juventus, così la Juventus che fu campione d'Italia perse a Parma,
botta d'orgoglio, botta quella d'orgoglio, per la
sì,
storia
sì,
romantica.
Vinse anche contro il Palermo, mi pare, c'è qualche partita la vinse, c'era la storia là di Lucarelli, no, che è il grande capitano, perché Parma
sì,
praticamente
sì.
Fallì e poi ripartì dalla Serie D. Partì dalla Serie D con una nuova squadra, Parma 1914 e così via. E appunto c'era la storia romantica di Alessandro Lucarelli, che rimase a Parma anche in Serie D. E poi il Parma in 5 anni è risalito in Serie A, quindi ha fatto 4 promozioni in 5 anni la nuova società parmense.
Che è statunitense, mi sembra, no?
Sì,
nuova proprietà.
Sì. E poi tra l'altro il Parma, che appunto è retrocesso lo scorso anno, era ritornato in Serie A e poi è retrocesso lo scorso
storia
anno.
Storia simile.
Ora, un paragone, magari possiamo, scusa per chiudere cosa, un paragone che possiamo provare a farlo con il caso della Salernitana attuale, però poi, cioè, in realtà si può fare perché a maggior ragione, diciamo, in pandemia, volevo dire post-pandemia, mi sembrava un po' troppo ottimistico, i ricavi TV sono molto più consistenti,
esatto.
Molto più consistenti per il bilancio di una società. Dall'altro lato, però, i diritti della Serie A ce li ha quasi tutti DAZN, che non sembra che abbia lo stesso potere contrattuale,
esatto,
che aveva Sky all'epoca. Nel senso che mi sembra siano già abbastanza ai ferri corti DAZN e Lega Serie A, perché DAZN funziona male, male oggettivamente.
L'offerta.
E insomma, ovviamente la Lega Serie A non è contenta di questa cosa qui. Ma quindi a questo punto non so se in questo caso entreranno in gioco cose di questo tipo, ma io credo che in qualche modo qualche deroga, qualche,
sì, ma qualche deroga troveranno. Io di squadre fallite nel corso di un campionato comunque ne ricordo pochissime. Ricordo un Arezzo fallito in C1 nell'88-89.
Secondo me fanno un numero incredibile, tipo una deroga che Lotito dice: ma io glieli posso pagare gli stipendi almeno fino a giugno, e quindi torna Lotito.
Secondo me
cambiano le regole, cioè, i precedenti.
Il problema del Parma
è una cazzata, che sto dicendo.
Però il problema del Parma era che i giocatori stavano senza stipendio e si sa che una squadra non può continuare a rimanere se i giocatori sono senza stipendio, e invece qua gli stipendi potrebbero essere garantiti in qualche modo. Ah, un'altra squadra era fallita qualche anno fa, sempre in C, era il Piacenza.
Sì.
Perché c'era quella storia che il Piacenza era sulla via del fallimento, che non pagava i giocatori, e si presentò in una partita, mi pare a Cuneo, non mi ricordo. Perse 20-0, ha portato tipo i giocatori, non i giocatori della primavera, i giocatori tipo i tredicenni.
Under, sì, sì. Gli esordienti.
Gli esordienti aveva portato, gli allievi, gli esordienti, non mi ricordo.
Sì, tra storie di fallimenti c'è anche il Chievo, ovviamente.
Che però è fallito a campionato finito.
Sì. Ah, ovviamente, quindi non ha ricominciato.
Non ha ricominciato, no, i fallimenti a campionato finito sono purtroppo...
C'è una nuova società fondata da Pellissier, esatto. Che però non è il Chievo, non quello... È il Chievo. Non penso
da dove è ripreso? Dai dilettanti?
Sì, proprio dall'inizio, diciamo.
Sarebbe pensare che il Palluani Chievo insomma, in serie
e sicuramente all'orizzonte, riguardo i poteri forti che possono condizionare o meno poi campionati, salvezze di società.
Stai dicendo che Soros comprerà la Salernitana?
No, però Amazon potrebbe comunque all'orizzonte si scaglia, no? L'immagine di Amazon come nuovo fornitore di partite per la Champions,
sì.
Lo stiamo già vedendo attualmente, quindi magari ecco un giorno arriverebbe.
Allora, intanto facciamo
un recap
della partita
che stiamo seguendo,
giusto,
pochissimo.
Che infatti no, la stiamo in realtà con un occhio sulla partita,
diciamo,
ce l'abbiamo
che negli ultimi 2-3 minuti il Napoli ha ricominciato a tenere palla, non è più arrembante come all'inizio.
La partita Milan... mi sembra anche un po' più noiosa rispetto,
esatto,
all'inizio.
Il Milan, dopo quell'occasione di cui abbiamo parlato prima con Ibrahimovic e quella con Florenzi, adesso sembra un po' che si stanno controllando, anche perché mancano 6 minuti alla fine del primo tempo.
Comunque la percentuale di partite che commentiamo in cui non succede niente o poco è veramente alta.
Allora,
non so cosa significa, poi ci pensiamo.
Prima che finisca il primo tempo.
Devi dare la tua previsione.
Esatto.
Ah, ok.
Mi legge nel pensiero, Federico.
Allora, guarda, non lo so, non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato.
Vai, allora.
Allora, ti do un pezzo di tempo per ragionarci su.
Va bene.
E cosa mettiamo?
Pezzo quota Napoli?
Sì, pezzo quota Napoli.
È un pezzo italo-americano.
O Sole Mio,
o Sole
in versione
mio, rock and roll.
No, Sole Mio è la cover di O Sole Mio cantata da Elvis Presley.
Ci sentiamo questo brano e torniamo tra poco per finire il primo tempo di Milan-Napoli.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here. Just like a willow, we would cry in ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way.
Attenzione, attenzione,
e sfumando andiamo a finire quasi su un check. C'è un check?
No, non c'è un check, perché hanno fiscato fallo a Ibrahimovic. No, c'era Rahmani per terra e il cross di Ballo Touré era finito sulle mani di Rahmani.
No,
mi sembra tipo Andrea Lucchetta che commenta la pallavolo.
Sì, molto fastidioso.
Molto fastidioso. In realtà l'arbitro Massa ha fischiato giustamente un fallo di Ibrahimovic. Perché era
Ibrahimovic.
Tanto invece, due minuti fa Ficaio Tomori ha dimostrato perché l'abbiamo scelto come
per la copertina.
Per la copertina ha fatto un gran salvataggio.
Lo ha nel suo libro paga.
Gran salvataggio su tiro di Lozano.
Comunque, rispetto al mio pronostico, volevo dire tre cose. Uno, è scorretto chiedermelo a partita in corso, perché poi l'istinto mi dice che potrebbe tranquillamente finire così. Ma dato che se dico questo qualcosa succederà, mi azzardo un 2-1 per il Napoli.
Ah, ok, ok. Quindi tutto cambia.
Ce lo segniamo. Minuto 44, Mantocchi prevede il 2-1 Napoli. Intanto
Giovanni Gesù è riuscito a fare un bel intervento difensivo. Diciamo che il Napoli non sta, ecco, facciamo una delle altre previsioni, tipo il Napoli non sta soffrendo troppo la mancanza di Koulibaly in difesa.
Però poi bisogna vedere, cioè finora è stata perfetta in difesa, bisogna vedere anche la resa, diciamo,
senza recupero
fisica di giocatori.
Finisce
finito
qui
il primo tempo senza neanche un minuto di recupero.
Si sono picchiati abbastanza in questo primo tempo,
però
molto frammentato.
Non hanno perso tempo, però.
No, infatti non ci sono state che hanno fatto perdere tempo,
che non sono rimasti per terra tanto tempo.
Va bene, 1-0 a Napoli.
Andiamo in pausa.
Ce ne andiamo in pausa. Fino al primo tempo. Il primo podcast termina qui del primo tempo. Ci riascoltiamo tra una quindicina di minuti. A tra poco.
A tra poco.